È stata veramente una prova di maturità perché è stata forse la migliore partita per intensità e per continuità del
È
Palermo.
stata una prestazione grandiosa. Io partirei anche dalla tua considerazione, snocciolando il nome di chi non era in campo. È chiaro che arriviamo alla conclusione che il Palermo ieri era indebolito, ma soltanto sulla carta. Poi sul Prato invece ha giocato una partita straordinaria, a conclusione di un periodo per fortuna breve di crisi, con un punto nelle ultime due partite. È la prestazione migliore probabilmente, è la vittoria più importante certamente. Arrivo a questa riflessione facendo due calcoli e soprattutto conoscendo bene l'ambiente, conoscendo noi stessi palermitani. Immagina tu cosa sarebbe successo e quali risvolti si sarebbero concretizzati in caso di mancata vittoria ieri nel derby, con la contemporanea vittoria del Savoia contro il Giugliano. Insomma, ci sarebbe stato un ulteriore avvicinamento dei campani in classifica, forse a 5, forse a 6 punti, e lì avremmo cominciato a discutere. Il Palermo è finito, il Palermo è in crisi, il Palermo non ha più benzina. Invece, quando sono arrivate le squadre in campo e ci si è accorti che mancava anche Ricciardo, tutti abbiamo detto: oh, siamo rovinati. E lì sono scesi in campo 11 leoni che hanno giocato il derby perfetto.
Stiamo vedendo in questo istante le immagini del fischio finale al termine del primo tempo, con Pergolizzi che è addirittura arrivato in campo dopo il fischio dell'arbitro e dopo quell'episodio che avete visto su Felici. In effetti, anche poi le immagini in un secondo momento hanno confermato che poteva esserci il calcio di rigore. L'analisi che si è fatta a caldo, Alessandro, è stata quella di considerare anche le prestazioni degli arbitri che arrivano al Barbera. Cioè, il Palermo incute talmente tanto timore reverenziale che negli arbitri spesso si manifesta al contrario, cioè per evitare di sentirsi dire di favorire la super corazzata Palermo. A volte qualche decisione viene annacquata, diciamo così.
Ieri hai proposto questa riflessione durante la nostra trasmissione della partita sul 13, io l'ho condivisa subito e mentre parlavi pensavo: è proprio questo il problema. Per non correre il pericolo di vedersi additare come succubi del prestigio del Palermo, che soprattutto in casa, in uno stadio grande con tanti tifosi, può incutere timore nell'arbitro, l'arbitro arriva qui e decide di fare esattamente il contrario. Io, più che sull'episodio di Felici, che secondo me è rigore, ce n'è un altro che è 5 secondi prima di questo episodio. Adesso non so come è stato montato il filmato. Peretti viene messo a terra ed è rigorissimo, non rigore, quindi non c'è un rigore, ce ne sono due che non sono stati assegnati al Palermo. E poi l'ultima considerazione che voglio fare sullo sviluppo della partita è che ieri Pelagotti si è guardato l'intera sfida comodamente da spettatore, come se fosse seduto sul divano di casa. A me il Messina non è dispiaciuto, il fatto che il Palermo abbia vinto alla grande, non abbia fatto tirare mai verso la propria porta gli avversari, aumenta i meriti di questa squadra.
Ricordiamo che siamo in diretta su TRM13, su Radiomed 91,3, ma anche sulle nostre pagine Facebook, trm.it e Zona Vostra trattino TRM, quindi mettete mi piace, condividete la diretta se vi fa piacere anche per farci conoscere ai vostri amici e poi 393-914-9944 per i vostri messaggi di testo ma anche vocali e 091-888-9016 per le telefonate in diretta. C'è già un audio pronto, e quindi salutiamo Ino Sfameli che è come sempre il regista di questa trasmissione, insieme a Salvatore Miceli all'audio e al coordinamento e regia di Alessandro Gerace. Abbiamo rivisto le immagini, possiamo leggere insieme i risultati con la classifica, visto che parlavamo di classifica e dicevamo chissà cosa sarebbe successo con una vittoria mancata e con il successo del Savoia. Allora, leggiamoli insieme con Biancavilla Corigliano 0-0, Cittanovese Marina di Ragusa 3-0, Corigliano Troina è stata sospesa per maltempo al 50esimo e quindi si riprenderà a data da destinarsi, si giocheranno gli ultimi 40 minuti più recupero del secondo tempo. FC Messina Marsala 2-0, Licata San Tommaso 4-0, terza vittoria consecutiva per Illicata, neopromosso ma lanciatissimo, Palermo ACR Messina 1-0, Roccella Palmese 0-0, Nola AC Reale 1-1, quindi la AC Reale che continua a steccare, possiamo dire così, e Savoia Giuliano, come detto, 1-0. Per una classifica che recita così, il Palermo in testa con 34 punti, il Savoia a 26 punti, risale al terzo posto Illicata con 24 punti, poi ci sono Giugliano, AC Reale e Biancavilla a 22 punti, Troina chiaramente a 21 ma con una partita da recuperare, FC Messina, CR Messina a 20 punti, Castrovillari 17, Civitanovese 16, Marsala 15, Nola 14, Marina di Ragusa e San Tommaso 11, Roccella 10, Corigliano chiaramente 8 e poi ultimo posto della classifica per Palmese e San Tommaso. Direi Alessandro che tra i vari messaggi, ascoltiamo subito un messaggio che arriva da Londra. Vai Alessandro Geraci.
Salve, mi chiamo Simone e vi contatto dall'Inghilterra. Ho visto ieri la partita e volevo capire se l'esperimento di Pergolizzi è stato voluto sin dalla settimana, è stato vittima di un problema di Ricciardo, perché è stata una genialata tattica. Il problema, semmai mi dispiace, credo che sia stata una conferma della bocciatura del tecnico verso Lucera, che a me piace molto, ma forse per il tecnico non è all'altezza, altrimenti sarebbe entrato almeno nel secondo tempo, nel primo tempo. E volevo fare i miei complimenti a Peretti, che non ha fatto rimpiangere nessuno, mi è piaciuto veramente tanto, insomma. E questo, vi ringrazio tantissimo.
E allora, lo ha spiegato un po' Pergolizzi a fine partita. Ricciardo non stava benissimo, ha anche rimesso prima della gara, subito dopo il riscaldamento, e quindi è stato precauzionale. Ha trovato però una soluzione tattica, come ci diceva il nostro amico inglese, una soluzione tattica geniale, cioè di fatto si è tolto qualsiasi tipo di punto di riferimento in attacco. Alla difesa del Messina, perché c'erano Santana e Felici e Kraja da battitore libero.
La Roma nel 2000 trovò lo scudetto e un periodo formidabile giocando con un tridente in cui non c'era un centravanti. Perrotta, Taddei e Totti, se non sbaglio, questi erano i protagonisti, forse non nell'anno nello scudetto, ma più avanti con Spalletti. Ho sbagliato collocazione storica. Non dare riferimenti, giocare senza centravanti non è bello, non è la migliore soluzione. Se hai un centravanti, soprattutto come Ricciardo che fa spesso gol, è sempre meglio averlo in campo. Però se non c'è, devi trovare una soluzione alternativa. E quella di ieri è stata ottima anche perché Felici ha avuto più possibilità di movimento in un ampio settore del campo e è stato il grande protagonista della partita, non solo perché ha segnato il gol, perché è stato davvero un trascinatore, ha messo in ginocchio i difensori avversari più volte. Che sia una genialata, che sia una soluzione d'emergenza, non lo so, so soltanto però che ha prodotto risultati decisamente positivi.
Ludovico Pipito da Facebook si chiede, a parte l'ottima partita, l'ottima prestazione, non si riesce a capire perché non si prova a tirare da fuori quando non si riesce ad arrivare alla porta avversaria. Beh, probabilmente perché non abbiamo, a parte Kraja che ieri ha preso una traversa clamorosa e che, come ha ammesso Pelagotti a Siamo Aquile del giovedì, la puntata di un'ora dedicata ai protagonisti del Palermo, è il giocatore che lo mette più in difficoltà insieme a Santana con i tiri alla distanza. Probabilmente non abbiamo centrocampisti che hanno, però mi pare che anche nell'ultima gara interna, insomma, il gol di Martin è arrivato da fuori area. Cioè, a volte sono anche le condizioni della partita che non ti permettono di poter calciare da fuori, o meglio, ti permettono di poter arrivare molto vicino alla porta avversaria.
Anche Ficarrotta ha segnato alla distanza qualche settimana fa. Secondo me la soluzione del tiro da 20 metri è sempre una bella soluzione. Per questo Palermo la indicherei soprattutto per le partite in trasferta. Abbiamo detto tante volte che si hanno disagi clamorosi a portare avanti il pallone perché si gioca in campi stretti, ancora non si è trovata una soluzione per dare linearità e per rendere fluido il gioco in fase offensiva. Se non c'è lo spazio, ti fermi prima perché vai a sbattere contro un muro, la soluzione è alla distanza. Però potrebbe essere una soluzione praticabile con più frequenza, soprattutto nelle partite fuori casa. In casa mi pare che il Palermo giochi abbastanza bene, di aria alla manovra, anche ieri è successo tante volte, quindi va bene anche così. È chiaro, se hai degli stoccatori e li utilizzi e riescono a creare problemi al portiere avversario, perché no? Tirate tutte le volte che volete.
Giuseppe Pecoraro dice che invece per quanto riguarda gli arbitri non è sudditanza psicologica, ma al contrario forse un eccesso di protagonismo. Qualcuno sa dare una spiegazione sul fatto che il Savoia gioca sempre alle 15? No, sinceramente dobbiamo informarci, ma dico poco conta, dico Alessandro. Mezz'ora, non mettiamo pure in ballo il discorso di conoscere già il risultato del Palermo, non facciamo dietrologia, non guardiamo, diciamo, a fantasmi che possono spuntare dal buio.
Non ci sono fantasmi, siamo in una fase del campionato in cui ci si può permettere anche di differenziare gli orari, però se mi fai una domanda e vuoi una risposta secca, ti dico che non capisco il motivo per cui una squadra debba giocare sempre 30 minuti dopo le altre, quindi io farei cominciare le partite tutte allo stesso orario, a meno che non ci siano dei problemi particolari. Ma siccome la cosa si è verificata più volte, credo che più che i problemi ci sia un'organizzazione che non capisco per quale motivo abbia stabilito questa differenza di orari. Nella parte seconda del campionato, nel girone di ritorno, sarebbe apprezzabile che tutti quelli interessati allo stesso obiettivo di classifica cominciassero allo stesso orario. Su questo non ho dubbi.
C'è chi trova strano che il Palermo per la trasferta di Giugliano dovrà affrontare 11 ore di pullman.
La squadra? E
Sì.
questa non la sapevo, mi stupisce, perché?
È perché per andare in trasferta, a quanto pare, dice, apprendo che la squadra dovrà fare 11 ore di pullman per arrivare a Giugliano.
Guarda, mi sembra strano, adesso ci informeremo a fine trasmissione perché devono partire 2 settimane prima per poi
Per
riprendere le forze e le
arrivare
energie perché 11 ore in pullman ovviamente ti disorientano.
a Giugliano. Molte interruzioni in TV, vergognoso perché ha fatto l'abbonamento, fatelo presente, salvo da Palermo. Non so, penso che il riferimento sia a The Eleven, ma vi ricordiamo che non siamo noi Eleven, correggimi se sbaglio, direttore, quindi noi possiamo intervenire, diciamo, re relativamente, possiamo dare voce alle vostre lamentele.
La
Andiamo così.
trasmissione del segnale avviene regolarmente, se non si, così non fosse Eleven avrebbe protestato, avrebbe già cambiato il service che realizza le partite, ovvero TRM, ci dispiace, ma il problema non è nostro.
Ascoltiamo il protagonista della sfida di ieri contro la CR Messina, il giocatore che l'ha decisa. Poi affronteremo l'argomento relativo a Mattia Felice. Allora, ascoltiamolo
Devo
insieme.
aggiungere,
Sì.
scusa, solo una cosa su Eleven, perché quello che ho detto lo confermo, lo sottolineo e lo sottoscrivo, però ci sono delle occasioni di maltempo in cui anche su Sky, io sono un abbonato di Sky, vedo tutta la giornata Sky e si interrompe anche lì qualche volta per il maltempo la partita. Poi questa cosa invece fa cumulo con altri disservizi, con altre lamentele che abbiamo raccolto nel corso dell'intera stagione, quindi è evidente che qualcosa non vada nel miglior modo possibile. Su questo non c'è dubbio, non ci piace far finta di niente perché vediamo anche noi le partite in televisione e soprattutto abbiamo la fortuna di poter apprendere dai nostri telespettatori tutto quello che accade su Eleven, in campo, sugli spalti e quindi prendiamo atto di queste lamentele di un servizio che non è al top. Su questo mi pare che non ci sia
E
dubbio.
allora a questo punto io leggo un commento di Aldo Cerro che dice: non c'era crisi, fortunatamente c'è stata la necessità di fare un turnover, Pergolizzi deve comprendere che deve fare giocare tutti. Effettivamente Felici con la Palmese è rimasto a riposo, lo era stato anche Kraia, sono rientrati sia Felici che Kraia. Non sappiamo se sia una coincidenza o meno, ma la prestazione comunque generale della squadra ne ha trovato giovamento con due giocatori sicuramente di qualità. Allora ascoltiamo Mattia Felici.
Ho cercato tanto questo gol e finalmente è arrivato proprio a Renzo Barbera, il secondo, e voglio dedicare questo gol a mia madre che oggi è il suo compleanno. Serviva questa vittoria per dare una scossa a questo campionato e far vedere che è la squadra più forte, secondo me. Sì, noi sempre sereni e tranquilli, testa bassa, lavoriamo e poi la domenica si vede come giochiamo.
Il rigore a fine primo tempo c'era.
Secondo me mi ha toccato, l'arbitro ha detto di no, ma va bene così, abbiamo vinto. A Giuliano è una trasferta difficile, lo sappiamo, lavoriamo sempre al 100% per vincerla, non esistono pareggi, vogliamo sempre vincere, quindi andremo lì anche per cercare di vincerla.
Lapidario il commento di Mattia Felici. Tommaso Aiello solleva un interrogativo, dice va bene, bella partita, però si mantiene un trend negativo per i gol fatti in tre partite. Di fatto ne è stato segnato uno solo. Come mai? Attacco in affanno, si è inceppato qualcosa, che succede?
Ma è successo che il Palermo ha perso con il Savoia, ha giocato una bruttissima partita, secondo me, a Palmi, ma io non farei cumulo con le partite precedenti. Quella di ieri è stata una bellissima partita, il Palermo poteva segnare altri 2 o 3 gol, poteva pretendere 2 calci di rigore, ha colpito una traversa. Sulla produzione offensiva di ieri non direi assolutamente nulla, e se devo dire qualcosa dico ribadendolo che è stata una grandissima prestazione, un bel Palermo. Quindi non sommerei i dati di ieri con i dati delle precedenti partite. Hai vinto 1-0 ieri, vuoi dire che ha segnato poco il Palermo? È stato il derby perfetto, ripeto.
No, tra l'altro di solito ce la si prendeva sempre col portiere avversario nelle partite casalinghe del Palermo, con la famosa apertura delle valvole, detta, diciamo, italianizzando un po' il pensiero della maggior parte dei tifosi. Beh, anche ieri il portiere migliore in campo del Messina, mi pare, a parte Coralli, che mi è sembrato un centravanti nonostante i 36 anni, ancora assolutamente capace di poter dire la sua in questa categoria, ma poi soprattutto il portiere è stato davvero il migliore in campo per il Messina.
Come è già successo altre volte, anche nella partita in cui il Palermo ha vinto con punteggio tennistico con la Cittanovese, se non sbaglio, il migliore in campo è stato il portiere degli avversari. Incredibile, ma vero, se n'è tornato a casa con 6 gol e ha preso pure gli applausi. Altre volte ci si esalta, a parare al Barbera ci si esalta, capisci che è un palcoscenico unico nella carriera, e quindi si viene qui caricatissimi, si viene qui a respingere le bombe che ti arrivano. Una la respingi, l'altra non la prendi e vai in porta.
Guarda, c'è una considerazione che ci riporta a una discussione che abbiamo avuto in redazione prima di andare in diretta. Allora, ci scrive questo nostro amico e dice: alla luce di un percorso che spero veda il Palermo arrivare in Serie C, ma ipotizzando che malauguratamente questo non si dovesse verificare, considerate tutte le difficoltà delle squadre di Serie C, esiste la reale possibilità di un ripescaggio? Se il Palermo dovesse andare in C, potrebbe presentarsi la possibilità di un ripescaggio in B addirittura.
Non lo so, io credo però che la prossima estate cascheranno dalla torre parecchie società di Lega Pro, alcune di Serie D. Già ancor prima di arrivare al giro di boa alla fine della regione di andata, le cronache raccontano di difficoltà gigantesche per tante società. Ogni estate ci dicono che hanno verificato, che hanno controllato la solidità economica, poi scopriamo, come è successo ieri, per esempio, che il Catania gioca a porte chiuse perché
I soldi.
non ha la capacità di organizzare un servizio di steward di controllo, perché la società precedente, per mancati pagamenti, non so di quanti secoli, ha deciso di mollare il servizio. Allora, a questo punto apriamo una parentesi. È giusto che i tifosi di una piazza importante come Catania, dove Pulvirenti ha già, se non sbaglio, combinato una serie di danni davvero irreparabili per il calcio eteneo, debba continuare a gestire una società che poi comunica il venerdì, la questura è costretta a dire non si può giocare a porte aperte perché la società non è in grado di organizzare il servizio agli steward. E si arriva al paradosso, cioè che io manifesti solidarietà ai tifosi del Catania, è un paradosso, ma di questo calcio sono veramente stanco. E allora gli organi di controllo devono controllare, non dire controlleremo, ma controllare il presente. Quindi il secondo, il terzo posto, il quarto posto nella classifica della Serie D a fine stagione saranno molto importanti. Ovviamente il ripescaggio non riguarderà il Palermo, che
Palermo,
sarà già promosso,
chiaro.
riguarderà le altre formazioni che arriveranno alle spalle dei rossoneri.
Allora, siamo arrivati alla pausa, al primo blocco di Zona Vostra, quello dedicato alle immagini della partita. Abbiamo ascoltato le parole di Mattia Felici. Nel secondo blocco ascolteremo gli allenatori protagonisti ieri in panchina, quindi Rosario Pergolizzi e Carol Zeman per la CR Messina, ma anche un gradito ex delle Palermo, Fofo Amirata, che ci è venuto a trovare al termine della partita nel nostro collegamento dallo stadio Barbera. Allora facciamo una carrellata di messaggi per poi andare in pubblicità. Mi sapete dare una spiegazione nel non far giocare Rizzo Pinna, visto che ieri l'attacco era decimato, poi dopo una partita persa con il Savoia, un'altra con il pareggio, finalmente al Barbera abbiamo vinto. Una domanda che ti vogliono rivolgere: come mai nel programma domenicale non hai ancora ospitato Ficarra e Picone?
Ficarra e Picone hanno 10.000 impegni ogni 30 minuti, noi rispettiamo i grandi artisti e sappiamo che ci sono dei contesti molto più importanti del nostro. C'è da dire che sono stati sempre molto gentili e disponibili con la nostra emittente, in altri contesti, altri giornali abbiamo realizzato tante interviste e fatto tante cose. Se ci sarà l'opportunità, ovviamente Tappetino Rosso è pronto per essere srotolato ed accoglierli.
Speriamo in un arbitro di qualità contro il Giuliano, poi ancora Pergolizzi continua a non sfruttare tutta la rosa, fa poche sostituzioni, perché Paolo? Paolo, perché evidentemente è il suo modo di gestire la partita, può piacere o non piacere, ma ogni allenatore ha il suo modo di gestire il gruppo, di gestire gli equilibri, di gestire una partita. Mi pare che con questi risultati, con un solo pareggio e una sola sconfitta in 13 giornate e 11 vittorie, di cui 10 consecutive, si può dire certamente di tutto a Pergolizzi, può piacere o non piacere, ma di fatto, come sempre, i risultati sono quelli che contano. In questo momento il campo dice che, nonostante la gestione con pochi cambi, comunque Pergolizzi è l'allenatore in testa alla classifica, con il Palermo che ha 8 punti di vantaggio sul Savoia, e sfido chiunque all'inizio della stagione a pensare a un cammino così roboante. Lo chiedo a te in primis, prima di andare in pubblicità, cioè tu te la saresti comunque aspettato un cammino così, cioè 10 vittorie consecutive, una sola sconfitta in uno scontro diretto, tra l'altro particolare contro il Savoia, lo scivolone sul campo della Palmese, ultima in classifica, però fisiologicamente, insomma, in 13 giornate di campionato, cosa si può dire di più? 34 punti, cioè hai perso soltanto una volta.
Non mi aspettavo 10 vittorie consecutive, mi aspetto da agosto, da quando ho ascoltato, perché mi piace ascoltare molto persone che capiscono più di me, che mi hanno detto che il Palermo aveva allestito una squadra fortissima per la categoria. Mi aspetto dal primo giorno di vedere al traguardo primo il Palermo, non ho dubbi su questo. Io mai nel passato, in 30 anni di lavoro, ho sposato una causa come quella di questo Palermo. Credo in questo Palermo, nella società, nei giocatori, nell'organico, nei buoni propositi, nella pulizia, nella voglia di essere vicini ai tifosi, con i tifosi partecipi. Mi incuriosisce questa ricerca dell'assente già in due messaggi: perché non ha giocato Rizzo Pinna, perché non ha giocato Lucera. Ma se stiamo raccontando di un Palermo grandioso, che ha giocato un grande derby, ha vinto non facendo superare per mezz'ora la metà campo agli avversari, colpendo una traversa, gli sono stati negati due rigori, poteva fare altri 4 gol, abbiamo detto che il portiere avversario è stato il migliore in campo, determinate analisi le avrei capite dopo la partita, per me bruttissima, con la Palmese. Hai giocato male, allora è ovvio, normale, naturale che si dica: io avrei fatto giocare quello, io avrei usato un altro modulo, io avrei fatto questa sostituzione. Ma dopo la partita di ieri, questo sport di sponsorizzazione di chi non era presente in campo, non lo capisco proprio, perché probabilmente, se andiamo a chiedere a Rizzo Pinna e Lucera, loro stessi diranno: ma come mi faceva giocare l'allenatore se gli 11 di ieri hanno giocato il derby perfetto? Quindi non capisco queste riflessioni, ma mi piacciono comunque perché alimentano il nostro dibattito.
Ci vuoi riflettere un po' in pubblicità?
Va bene.
Va bene, riflettiamoci in pubblicità insieme, fra poco. Tanti messaggi che arrivano. Ieri sera ho sentito un'intervista ad un tesserato del Giuliano, presumo l'allenatore, ci scrivono che manifestava il disappunto verso l'arbitraggio contro il Savoia per un gol regolarissimo annullato al Giuliano. Secondo me cercano di rallentare il Palermo e favorire qualcuna delle inseguitrici per rendere un po' più interessante questo campionato. Se il Palermo avesse battuto il Savoia, il campionato sarebbe già finito a novembre. Io dico sempre che gli errori arbitrali si compensano poi a fine stagione, quindi ci saranno tot rigori non dati al Savoia, tot rigori non dati al Palermo, tot favori al Palermo, tot favori al Savoia. La classifica, Alessandro, dice che c'è sempre il più forte in testa.
Intanto io spero che tu abbia ragione, perché se è vero che alla fine si compensano, arriveranno i momenti in cui ci devono ricompensare. E siccome nel conto, secondo me, di giustizia e ingiustizia, al momento il Palermo paga dazio, pur essendo capolista, pur essendo una grande squadra, pur avendo pagato 1 milione di euro, caso unico nella storia del calcio italiano, per essere iscritto al campionato di Serie D. Se è come dici tu, io spero che sia così, nel girone di ritorno ce ne andiamo in carrozza perché due o tre rigori ce li devono dare.
No, tra l'altro, vabbè, il riferimento, per esempio, ricordiamoci, per esempio, si era detto a Marsala, prima giornata di campionato, il rigore oggettivamente non era così netto quello che era stato fischiato al
Ricciardo
Palermo.
infatti l'ha
L'ha
sbagliato.
sbagliato per essere galantuomo. E sul discorso invece palloni in campo, perché ritorniamo anche a Marsala? Perché anche in Serie B c'è stato un episodio di un secondo pallone in campo, e allora probabilmente sono quelle leggi e quelle regole che non sono scritte nel manuale, ma fanno parte un po' dell'applicazione del buon senso, proprio per evitare che chiunque, come fece Citro a Frosinone, lo salutiamo sempre con grande affetto,
E stima soprattutto, soprattutto la stima, dobbiamo dire che
estima.
lui è molto stimato.
Anche perché poi ci andò di mezzo Crivello, che non c'entrava niente, dico, siccome adesso Crivello ce l'abbiamo noi, e palermitano, auguri anche a Crivello per questo infortunio muscolare al semitendinoso, che è abbastanza fastidioso, però insomma contiamo di recuperarlo almeno nelle mani dei medici del Palermo per la partita con la Cirale. Dicevo, evidentemente ormai c'è un po' così il lasciar scorrere l'azione, perché ripeto, anche in Serie B c'è stata un'occasione con un'azione che poi si è conclusa con un gol, ci sono state lamentele, ma alla fine ormai, diciamo, gli arbitri lasciano scorrere le azioni. Beh, speriamo che si compensino davvero gli errori arbitrali. Noi parliamo di facinorosi, non è del tutto così, non sono un abbonato, ma con gli amici mi organizzo, pago il biglietto e mi vado a divertire. Passo il primo controllo, arrivo all'ingresso, al tornello, mi sequestrano l'accendino. Vado nel mio posto, gli amici miei hanno l'abbonamento in sud inferiore, si siedono durante la partita, arrivano accendini, carica batteria dal settore ospiti, ma perché i controlli per gli ospiti non sono adeguati come quelli che subiscono i tifosi del Palermo, dice Fabio.
Questo è un problema che esiste da sempre. Chi arriva in massa in trasferta, oltretutto ieri sono entrati abbondantemente in ritardo rispetto all'inizio della partita i tifosi del Messina, poi arrivano 400 tutti insieme, li devi perquisire uno per uno, ma c'è la partita già in corso. Quindi poi soffermarsi, perdere più tempo del necessario, significa far perdere la pazienza a 500 ultras, se non sempre è possibile farlo. Quindi le tifoserie in trasferta spesso riescono ad entrare degli oggetti all'interno degli impianti che chi è tifoso di casa ed è stato lì in fila, magari arrivato mezz'ora prima, è stato perquisito con più attenzione, con attenzione scientifica in ogni centimetro quadrato della borsa o dello zaino.
Molti entrano allo stadio gratis e proprio in tribuna, figuriamoci negli altri settori, smacco per chi ha pagato l'abbonamento, è il pensiero di Ciccio. Ho letto le dichiarazioni di Amauri. Se ci fosse una chiamata, lui è pronto, è vero, ma non credo che sia così. L'ha intervistato Giulia Nasca per ilovepalermocalcio.com e poi lo abbiamo ovviamente riproposto noi. Ma non credo che Amauri fosse
No,
pronto
era
per
un discorso legato alla partita
giocare.
delle leggende del 26 agosto. Lui ha detto: non sono riuscito ad essere presente, vorrei tornare al Barbera, magari scendere in campo per salutare i tifosi, non per giocare. Così ho capito.
Esatto. No, ieri invece chi ha detto io gli scarpini li metterei volentieri, Nino Barraco, l'abbiamo avuto nell'intervallo, o meglio proprio all'inizio del secondo tempo, Nino Barraco che ha segnato la storia del Trapani, ha fatto insomma 4 stagioni anche molto molto belle a Palermo, ne ha 55 di anni, ha giocato fino a 2 anni fa, fino a 53 anni, vi posso garantire che fisicamente è ancora
Sì,
nelle
in
condizioni
forma.
di poter giocare, secondo me molto meglio di qualche giocatore che abbiamo visto, non del Palermo perché fortunatamente sono abbastanza tirati in forma, ma di qualcuno che abbiamo visto, diciamo, strada facendo in questo campionato di Serie D. Salve Salve ragazzi, vorrei chiedervi se ci sono aggiornamenti riguardanti l'acquisizione da parte del presidente Mirri del vecchio Tiro Sportivo con i relativi cimeli, vecchio logo, eccetera. No, fino a quando non si chiuderà definitivamente il discorso fallimentare, non ci potrà essere, diciamo, tra virgolette, un'asta per l'assegnazione di cimeli e tutto, però dico, ipotizziamo che in previsione della costituzione entro novembre dell'anno prossimo del museo che è stato affidato al coordinamento tecnico di Giovanni Tarantino per il riperimento di cimeli, maglie e quant'altro, io penso che sia, Alessandro, quasi scontato che questa attuale società possa prendere tutto quello che faceva parte delle bacheche della vecchia.
Sì, ho sentito parlare anche di richieste dei tifosi, dobbiamo riacquistare il vecchio logo. Io sinceramente quel Palermo lo considero morto, lo considero nel mio cuore, lo considero con tutto il passato straordinario, emotivamente, qualche delusione, qualche grande risultato, però lo considero morto. Per me il Palermo è questo. Lo scudetto, le maglie sono una cosa, i cimeli sono un'altra cosa. Sarei curioso di sapere chi si presenterà all'eventuale asta per prendere i cimeli, che poi non sono tantissimi,
no, ecco, infatti,
c'è poco, guarda, da comprare. Se io dovessi spendere dei soldi, li spenderei per fare vincere il Palermo oggi, non per acquistare la Coppa Italia di Serie C o di Serie D vinta 20 anni fa.
No, ma a parte questo, dico...
Ma io sono sempre poco legato ai ricordi, sì. Io sono uno che tende a buttare tutto.
Perfetto.
Se non ci fossero i miei familiari, vivrei in una casa vuota, perché io dopo due giorni questa cosa non mi serve più, buttiamola, quindi non vale il mio parere.
Vabbè, quindi familiari a parte, riesci, diciamo, a...
No, loro mi imploso, qualunque fermo, quella cosa è utile, quella cosa è un ricordo. Invece tendo ad levare le pagine passate dei libri, le strappo, le butto, ragion per cui non sono interessato, ma personalmente, a tutto quello che riguarda il vecchio Palermo.
Non sei un conservatore compulsivo.
Decisamente no. Sono un buttatore.
No, siccome c'è una telefonata alla quale adesso dobbiamo dare spazio. No, mi veniva, hai citato la Coppa Italia di Serie C che alzò Massimiliano Favo. E noi per anni ci siamo veramente dannati a scoprire chi avesse mai rubato questa Coppa Italia, scoprendo poi in maniera assolutamente incredibile, perché veramente certe volte la verità è molto più vicina di quello che non è mai esistito, cioè ne esisteva una, ma poi gli fanno le copie, che è sempre stata al Barbera. L'abbiamo scoperto quando andammo a intervistare Baccaglini allo stadio, e neanche lì in diretta, ci siamo messi poi a montare l'intervista e tutti alle spalle di Baccaglini videro una coppa. E fu clamoroso, veramente clamoroso. Pronto, con chi siamo in linea?
Ciao Luca, ciao Alessandro, sono Stefano da Palermo. Niente, ti volevo dire, per quanto riguarda il Palermo, niente da dire. Squadra gioca bene, merito della vittoria. Per quanto riguarda invece, vorrei fare una lamentela, per quanto riguarda l'utilizzo del Renzo Barbera. Cioè, credo che fare anche i concerti in uno stadio che già è un po' abbandonato a se stesso, cioè nel senso che è uno stadio malandato, ecco, dico, bisognerebbe fare un po' di lavori, sia, almeno questo è un mio pensiero, sia poco opportuno. Si potrebbero utilizzare altri tipi di impianti, tipo il velodromo, che non c'è l'erba, c'è il sintetico, o ancora meglio il, diciamo, l'ippodromo. Per quanto riguarda invece le riprese dalla TV, volevo dire ad Alessandro che tempo fa gli avevo detto di fare delle riprese. Allora Sky, caro Alessandro, aveva, diciamo, faceva le riprese dall'alto, perché avevano montato tre balconcini nell'anello superiore e le riprese si vedevano panoramiche. Adesso invece Eleven fa le riprese dal basso e in pratica si vedono i vetri, si vedono le panchine, diciamo, va, che non si vedono proprio alla grande. Va bene, niente, solo questo volevo dire ad Alessandro, ok? Perciò Sky li faceva dal secondo anello.
Grazie,
ok, grazie dell'opportunità, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, Alessandro, che rispondiamo?
Che non sono io a decidere la sistemazione delle telecamere, questioni che riguardano il Palermo, chiederemo al Palermo delucidazioni su quello che accadeva al passato e su quello che potrebbe accadere in futuro. Accogliamo tutte le richieste, però dobbiamo sottolineare ancora una volta che io non mi chiamo Eleven e neanche tu.
Esatto, questo almeno lo ricordi, non come
Amato.
Amato. Allora, facciamo un facciamo un piccolo cambio in scaletta, ascoltiamo gli allenatori dopo la seconda fascia pubblicitaria, quindi nell'ultima parte vedremo poi anche i gol di Licata San Tommaso 4-0 e di Nola Acireale 1-1. Leggiamo un paio di messaggi giusto per darvi il tempo di riorganizzarvi. Sottolineiamo il fatto che ieri abbiamo giocato in campo con 5 under, più di quelli richiesti. Beh, over non ce n'erano più, quindi diciamo che non avevamo grandi alternative. Complimenti a Peretti, devo dire. Mi ha fatto pensare anche ad un'ipotesi futuribile con una coppia di centrali Peretti Lancini, Crivello riportato a sinistra, Doda a destra, seppur Vaccaro sta facendo una grandissima stagione. Però siccome possono essere utili anche tante soluzioni, dobbiamo dire che ieri abbiamo finalmente scoperto di avere un difensore centrale oltre al capitano storico della Primavera Andrea Accardi di sicuro affidamento. Non è un caso, tra l'altro, Alessandro, che Accardi una delle migliori partite l'abbia fatta da difensore centrale. Poverino, è stato utilizzato o da esterno a sinistra o da esterno a destra, lui si è sacrificato sempre, ma a volte è andato incontro. Nella prima giornata di campionato ha beccato Ficarrotta, che non era, diciamo, il cliente più simpatico, nelle altre giornate di campionato magari è andato un po' più in difficoltà. Ieri invece da centrale con Peretti sono stati affidabilissimi. Ottimo regista della difesa Accardi, guarda un po', è arrivato adesso il messaggio, che sicuramente rende meglio al centro, come se ci fossimo messi d'accordo. Ora aspettiamo Crivello, secondo me arbitri scarsi e Spavaldi addirittura. Poi c'è sempre un commento su Eleven che non è piaciuto e non piace a molti. Spero solo che gli ultras si riuniscano per fare un unico grande tifo. Ieri la motivazione dei 15 minuti di ritardo dovuta al fatto che dopo quello che era successo a Palmi sono stati additati come delinquenti e quanto. Loro hanno spiegato le loro motivazioni, sono per il rispetto. Se avete la curiosità di leggere perché hanno iniziato a tifare un 15 minuti di ritardo, andate sulla pagina Facebook della Curva Nord 12 e lì c'è la spiegazione di tutto quello che è successo.
Quindi, e c'è anche un passaggio importante in questo comunicato di Curva Nord 12.
La risposta era: a chi dice che sarebbe meglio uno stadio senza ultras, se ve l'abbiamo fatto vedere per 15 minuti.
Commentando gli incidenti di Palmi che non sono piaciuti, io avevo detto: se vai a chiedere ai diretti interessati che hanno fatto a botte, sono consapevoli e sono coscienti del fatto di avere fatto una brutta figura, perché anche le altre tifoserie ti criticano, ti prendono in giro quando vedono che gli ultras della stessa squadra con gli stessi colori addosso si prendono a botte per un panino, per una birra, esatto, per una precedenza all'incrocio. È veramente ridicolo, diciamolo. E c'è questo passaggio, Curva Nord 12 sottolinea: i protagonisti sono coscienti. Adesso le parole esatte non le ricordo, sono note che non è stato uno spettacolo bello, e questa è una presa di coscienza,
anche perché il panino non era neanche buono, tra l'altro. Insomma,
importante, è stata una presa di coscienza importante. È sempre sbagliato fare di tutta l'erba un fascio, quindi non puoi dire quelli sono tutti santi, non puoi dire quelli sono tutti delinquenti. Io conosco tante persone in curva che hanno a cuore il Palermo, non sono violente, non hanno assolutamente idee belligeranti quando vanno allo stadio. In un gruppo di 1000-2000 persone ci sono sempre le cosiddette pecore nere. Succede al lavoro, succede in curva, succede in ospedale, succede all'incrocio di Via Libertà, succede ovunque. No, dovremmo imparare a dare giudizi sui protagonisti delle storie, non sugli appartenenti ai gruppi in cui, all'interno dei quali poi si verificano le storie.
Ma questo...
cioè, se succede un caso di mala sanità in ospedale, sbagliato dire che tutti i medici sono degli assassini e non sanno fare il loro mestiere. Diciamo che quel medico ha sbagliato in quell'occasione, purtroppo, su quel paziente.
No, dicevo, è che adesso andiamo in pubblicità, siccome voi non vedete quello che succede al distributore del caffè tra me e Amato sulla quantità di pallini di zucchero da me, quindi diciamo può capitare.
Sono intervenuto 4-5 volte gli agenti della Digos all'inizio del campionato perché ci stavamo picchiando per la quantità di zucchero nel caffè, è vero.
Una pallina, ci siamo rimessi d'accordo. Pubblicità.
Credo che non c'è niente da dire, c'è stata solo una squadra in campo sotto ogni aspetto, quindi sappiamo che era difficile la partita, ma l'abbiamo resa facile, quindi anche con qualche assenza, chi ha giocato veramente in maniera straordinaria, e quindi questa è una vittoria dedicata a tutta la squadra, a noi collaboratori, allo staff medico e tutto, perché sta settimana comunque tra infortuni, tra malanni e cose varie non era facile. Non è che stiamo a pensare a quello che dobbiamo fare, noi andiamo in campo e lavoriamo sempre nella stessa maniera. Io dico che il Palermo per 10 partite, le prime mezz'ore di tutte le partite che abbiamo giocato in casa, ha giocato veramente bene. Oggi ha giocato tutta la partita bene, fuori casa non ha giocato benissimo, ha stentato, ma è normale perché ci sono altre situazioni, ci sono i campi diversi, e quindi, però quello che mi interessa è aver visto una squadra che è viva, che ci siamo, e per noi speriamo che i palermitani si siano divertiti, ecco. Io non parlo mai degli arbitri, però non è la prima volta, non è la seconda, non è la terza. Io credo che ci debba essere un po' di rispetto per la città di Palermo e per il Palermo, per i trascorsi che ha avuto. Non vogliamo regalato nulla, perché non ci serve che ci regalano qualcosa, ma almeno quello che ci compete e che ci spetta lo vogliamo sicuramente. Ricciardo speravamo di recuperarlo dopo ieri, ma il caso ha voluto che si è sentito male stanotte con gastroenterite, più ha vomitato dopo il riscaldamento, quindi non poteva giocare, quindi abbiamo fatto, dice. E poi anche questa è una dimostrazione di forza, ha fatto 20 minuti, 22 minuti, perché anche Santana non stava bene. Il piede era guarito, ma sono andato per cercare di, mi sono preoccupato se oltre al problema c'era la beffa generale, perché Felici era stato ammonito, quindi poteva essere una doppia ammonizione. Quindi mi ero preoccupato di andare là, come si vuol dire, nell'irruenza della partita mi ero preoccupato di Felici. Oggi ha recuperato bene. Allora, Felici quando gioca centralmente, attacca lo spazio, è un giocatore che comunque cambia la partita, però credo che oggi non c'è stato un giocatore che non abbia superato la soglia della fatica, di tutto, veramente. È stata una prestazione ottima. Di quelle partite che gli allenatori stanno là a guardarle e si divertono. Oggi mi sono divertito.
Sì, non abbiamo costruito quasi niente e non abbiamo fatto niente di quello che, per cui ci eravamo preparati. Ovviamente resta il rammarico di non aver fatto quello che siamo capaci di fare, però sì. No, io ho semplicemente detto che già vedo il Bari che l'anno scorso era travolgente, ha dovuto cambiare abbastanza per quest'anno e non è primo in classifica. Da palermitano mi auguro che vinca tanti campionati di fila, e quindi avrei costruito per cambiare meno possibile gli anni prossimi. Poi i titoli sono un po' più maligni, ma era una cosa detta per il bene. Nei confronti del Palermo per me non è mai cominciata la rincorsa, nei confronti delle altre ci deve essere, ma non ci può essere ora, perché la squadra non è preparata, va in parte stravolta e soprattutto va portata ad un ben altro livello sia atletico che tattico.
Abbiamo già una telefonata, un minuto perché poi dobbiamo vedere le immagini della partita. Grazie per l'attesa, perché so che avevi chiamato già durante la pubblicità. Vai!
E allora, buongiorno a tutti, il signor Salvatore sono.
Vai Salvatore!
E allora, inizio dicendo che Felici ha fatto felici tutti noi ieri allo stadio, malgrado diciamo la giornata non era tanta bella. Comunque io sono abbonato e ci vado sempre pure con la grande pioggia, malgrado ciò i miei 65 anni. Comunque, volevo dire, intanto non sono contento degli ultimi arbitraggi visti qua a Palermo. Se qualcuno si è messo in testa che perché viene al Balbera davanti a 20.000 spettatori, più o meno, e deve fare un eccesso di protagonismo, non ci siamo proprio. Perché sennò io devo pensare l'esatto contrario. O questi arbitri sono scarsi, o come dice qualche volta Alessandro Amato, o se no c'è qualcosa di malafede. Allora cosa dobbiamo pensare? Questo è uno. L'altro è, per quanto riguarda tutte queste squalifiche e infortuni che ci sono stati, io direi, senza compiere nessun atto di leggerezza da parte della società, quindi udite udite Sagramola e Castagnini, di andare a vedere cosa serve a dicembre, perché qualcosa serve. Non si può andare tutta la stagione, quello c'è il raffreddore, l'altro lo strappo muscolare, l'altro viene squalificato.
Ma in chiusura!
L'altro, come il caso di Sforzini, gli è successo un incidente, diciamo un infortunio grave.
Ma in chiusura,
quindi
Salvatore!
La società deve fare mente locale di tutto questo.
Perfetto, grazie mille Salvatore, vediamo i gol. Di Licata San Tommaso 4-0, continuano a segnare a raffica i due bomber del Licata al settimo del secondo tempo, gol di Convitto, poi il rigore che è stato assegnato e la realizzazione al sedicesimo di Cannavò per il 2-0. Contro il San Tommaso, poi ancora Convitto con il San Tommaso che neanche è andato a Licata evidentemente dalle immagini che vediamo, e poi Gallon per il 4-0 finale al 37esimo. No, la Cireale, Alessandro, la Cireale non aveva fatto benissimo all'inizio, non riesce più a sbloccare o a sbloccarsi dai pareggi. All'ottavo del primo tempo, gran gol di Todisco di testa, e poi invece Savonarola ci ha pensato lui al 20esimo del primo tempo a portare la Cireale sull'1-1. Siamo davvero in chiusura, come vuoi concludere?
Guardavo la classifica, si va a Giugliano, una partita complicata, ci sono 12 punti di stacco tra le due squadre, vedevo che la Cireale sta perdendo un po' terreno, il Savoia tiene botta, ha vinto al Barbera, ha vinto lo scontro diretto con il Giugliano. Io arbitri, sostituzioni, lascerei tutto in terzo piano, non in secondo, perché continuo a godermi la classifica e soprattutto, ripeto, quello che ho detto all'inizio della trasmissione, la partita di ieri vale 6 punti perché ha dato una risposta fondamentale a noi, allo stesso Palermo e agli avversari. Se il Palermo gioca come ha fatto il secondo tempo ieri, le altre possono pensare al ripescaggio arrivando seconde, terze o quarte.
Allora, Felice insostituibile, peccato che sia in prestito, ottima prestazione, confermo le interruzioni su Eleven, voglio Zamparini come direttore sportivo, siamo come l'Inter, a dicembre si potrebbe intervenire sul mercato, quando un'unica curva nord, diceva Enzo Ferrari di Ingegneri del lunedì, il mondo è pieno, poi che ne pensate di questa trasformazione, la leggiamo meglio qualche altra volta, e poi se in Serie C alcune squadre vengono radiate o non vengono reiscritte, non ce ne frega niente, vinciamo il campionato di Serie D. Allora grazie Alessandro Amato, Zona Vostra torna lunedì prossimo, siamo Aquila, la striscia quotidiana 20:10 e poi 23 in replica, oggi con Marco Capone, mentre invece avremo giovedì Andrea Ferrante, scopriamo un altro degli under, non ha mai messo piede in campo come Marong e Mendola, ma noi siamo Aquile tutti, quelle che volano, quelle che stanno ancora nella gabbia della panchina. Grazie a tutti i tecnici, grazie Alessandro Geraci, Nospameli, Salvatore Miceli, un bacio, fate i bravi.